Grazie Luca. Prego Marco, puoi fare il tuo intervento.
Grazie Luca. Io volevo chiedere invece una cosa. Abbiamo parlato della religione nella struttura anche politica di uno Stato. Io mi chiedo questa cosa qua, ma se noi stiamo assistendo a un processo cosiddetto di modernizzazione, no? In cui a mio avviso stiamo assistendo anche però a una frammentazione forte anche all'interno della stessa comunità cristiana. Mi viene un esempio. Non solo a livello europeo, ma anche e soprattutto quello che sta succedendo nella società brasiliana, con l'elezione di Bolsonaro, che è un po' un esempio di che qualcosa sta cambiando anche all'interno di queste società. Io mi chiedo, ma se all'interno di strutture, una struttura politica, in una struttura dello Stato, il concetto di religione, ma di cristianità, viene frammentato, nel senso viene spezzato, a seconda della convenienza politica o della propria ideologia, allora facciamo anche, come si fa a definire una società anche cosiddetta cristiana? Come fa ad esserlo se determinati contenuti vengono spezzettati e quindi non si ha una visione a 360 gradi, ma di una cosa, ma solo a 180? Ecco, questa è una cosa che mi chiedo. Se questo non è frutto anche di una modernizzazione, oppure di una stessa società cristiana che è in crisi anche al suo interno. Ecco, questa è la mia domanda. Grazie.
Allora, che la società cristiana sia in crisi al suo interno, mi rifaccio sempre alle parole che usava Marica, dando però loro il mio significato. Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, la società cristiana è sempre necessariamente in crisi, perché tra un già e un non ancora. Semmai la domanda che dovremmo farci è quella opposta. Quanto abbiamo dovuto sacrificare per costruirci un'idea di chiesa come societas perfecta? Lì abbiamo pagato il costo. A noi oggi ci pare che il costo sia quello che dobbiamo accettare quando vediamo in faccia la frammentazione. Per l'autore degli Atti degli Apostoli, per Luca, quell'altro, quello vero, il terzo di oggi, oltre Caputo e me, il punto è mostrare come chiese diverse possono dialogare. Quella è l'unica cristianità della quale ci parla il Nuovo Testamento. Noi poi a un certo punto ci siamo costruiti diciamo, l'idea di una cristianità compatta, omogenea, ben organizzata, ma è facilissimo ricostruire il contesto storico in cui è maturata questa realtà e questa autocoscienza. E gli incredibili costi, mi verrebbe da dire, per recuperare, lo diceva Paolo, cristologici. Abbiamo dovuto impoverire la nostra cristologia per avere una chiesa trionfante in terra. Che poi lo Stato abbia vantaggio a un cristianesimo frammentato, certo, per forza. Pensate al tema del giuramento di fedeltà dei vescovi al sovrano. È chiaro? Io ti do anche da mangiare, però fai quello che dico io. Questo è il principio del costituzionalismo. Da quello più debole fino alla Constitution civile du clergé, ultimo antefatto della laicità. Io ti assumo e tu fai quello che dico io. Naturalmente la cosa ha per l'apparato ecclesiastico e anche per i laici che gironzolano intorno a quelle tonache dei grandi vantaggi in termini di identità, di sostentamento di reddito. Ma il punto è che noi ci troviamo in una condizione come quella nella quale si trovava Newton. Tendeva a considerare una regola quella che poi Einstein ci ha spiegato essere un'eccezione. La grandezza del Vaticano II è che ha operato questo ribaltamento. I veri tradizionalisti non sono i lefebvriani che non si capisce perché erigono il 1500 a secolo fondativo. I veri tradizionalisti sono quelli che hanno scritto il Vaticano II e che hanno continuamente mixato fonti e presente. E così ti liberi dalla assolutizzazione di un momento, quello nel quale la Chiesa ha apparentemente assunto questa forma di cristianità organica. Ecco dove sta la grandezza la grandezza della differenza tra Sturzo e Mariterna, tra la nuova cristianità mariteniana e l'agonismo sturziano. E attenzione alle leggende, perché Montini e Mariten, Montini e Moro, Moro, Mariten sono una cosa, Montini e Sturzo.